Ehi tu, oggi ti faccio vedere i miei appuntamenti romantici del 2023. Ti racconto la mia intimità, ma senza dirlo al mio compagno. Ti rivelo che mi masturbo pensando a un altro o a un'altra, ma tanto lui o lei non lo sa. E così via. Il tinderismo è quella tendenza a esporre acriticamente la propria intimità, sperando che la popolarità ti salvi dalla solitudine. E invece diventa un piccolo inferno. E visto che è una tendenza molto dominante, vorrei parlarne e, come sempre lo facciamo, dopo la sigla.
L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala. E si combatte un daily cogito alla volta.
Stai cercando una scuola di pratica filosofica o di filosofia pratica che proponga lezioni online con docenti ed esperti, ma anche esperienze dal vivo con corsi e seminari, che segua un programma originale che fornisce strumenti concreti per migliorarsi e crescere e che ti metta a contatto con una community curiosa con cui confrontarsi ogni giorno? Beh, l'hai trovata. Quella è la Cogito Academy e le iscrizioni sono aperte fino al 1° maggio. Quindi, muoviti! Eh sì ragazzi, è una tendenza preoccupante perché tante persone si lamentano di non avere delle relazioni durature, le relazioni di cui avere cura o che si curano di loro, ma in realtà poi abbiamo degli atteggiamenti autolesionisti nel modo in cui teniamo a queste relazioni. E bisogna parlarne perché credo che la relazione con il web abbia portato a questa grave crisi. Questa tendenza preoccupante io la chiamo tinderismo e ha a che fare con il concetto di porno idolatria di cui ho parlato nell'ultimo libro, ma poi ci torniamo. È quella tendenza, detta in modo semplice, a esporre i cazzi propri, gli affari propri, di cui i Ferragnez sono stati ovviamente il fiore all'occhiello, quindi qualsiasi cosa passi nella mia vita privata io lo espongo subito, immediatamente, acriticamente, ovviamente finché fa comodo, perché con i Ferragnez io metto anche i miei figli nella vita pubblica, senza ovviamente che loro capiscano quanto questo impatterà sulla loro vita, però poi quando ci separiamo i figli vengono nascosti. Ed è una tendenza abbastanza, secondo me, deleteria. Si tratta di usare il proprio pubblico come confidente, alimentando quella parasocialità per cui, non avendo tu un amico, un'amicizia, un confidente nella vita reale, usi il pubblico per confidare i tuoi pensieri. E questo diventa un'illusione terribile perché non solo il pubblico non può prendere confidenze, ma userà quelle confidenze contro di te, come è normale che succeda, ma tu finirai per acuire la tua sofferenza e la tua incapacità di mantenere sane relazioni. Si tratta di colmare le proprie insicurezze trasformando il privato in pubblico, la vita che dovrebbe essere segregata, nascosta, intima, mettendola là fuori a disposizione di tutti, che di nuovo è un inferno, perché ogni persona, prima o poi facendo questo, si trova a dover rimpiangere enormemente quella decisione. Ma quel che è peggio è che ci sono professionisti che lo fanno. Io vedo sul web psicologi, psicologhe, sessuologi, sessuologhe, influencer che si occupano di emozioni, relazioni, che parlano della propria intimità sui social, squadernandola, peraltro creando un modello, un esempio completamente errato e distorto, e anche giornalisti, soprattutto giornaliste, e questo è un dato di fatto, che raccontano i propri appuntamenti pubblicamente e poi ci si lamenta se quegli appuntamenti vanno male. La formula perfetta per non avere mai uno straccio di relazione funzionale. Però poi ovviamente è colpa del patriarcato, ma su questo ci torniamo sicuramente. Oggi infatti andiamo ad analizzare alcune cosette che ho trovato nelle ultime settimane, ma in realtà sono esempi di una tendenza molto molto più vasta. Prima di lanciarci in questa piccola disamina, vorrei ricordarvi che sono le ultimissime ore per entrare nel primo anno accademico della Cogito Academy. La community è bella in fermento e noi abbiamo pronto tutto per cominciare. In realtà abbiamo già cominciato con la prima video lezione, il primo meeting e arriverà il primo video corso con Roberto Mercadini a fine giugno. C'è la Cogito Box. La Cogito Box è il nostro... non lo chiamo gadget, perché in realtà è veramente un oggetto, ormai direi, di culto, che all'interno ha tante cosette belle. Ha i Koji Token, ovvero queste monete d'argento che verranno spese dai livelli ricercatore, emerito o cultore per venire ai nostri eventi in presenza, per venire anche in presenza alle video lezioni. Dentro c'è il taccuino della Cogito Academy con la penna e anche la spilla di Daily Cogito. È un oggetto molto molto bello, creato dallo scatolificio Pasubio con cui collaboriamo per fare queste cose qua, e siamo molto molto orgogliosi. All'interno, oltre poi a un messaggio di benvenuto, c'è anche una copia autografata e dedicata del mio ultimo libro, in questo caso Critica della ragion demoniaca, che tengo qui fuori perché poi devo farvi una lettura. Perciò, insomma, se volete prendervi la Cogito Box, poche ore a disposizione, fatelo, e la Cogito Academy è lì che vi aspetta e sarà un'avventura veramente straordinaria. Accanto a questo voglio anche ricordarvi che mercoledì 1 maggio, cioè domani per chi è in live, oggi per chi vede la differita, sarò a Caorle per il mio monologo Le cogitate impossibili. Vi aspetto, mi raccomando, non mancate, non vedo l'ora. Torniamo a noi. Parlavamo del tinderismo, che è una falsa risposta alle insicurezze relazionali del nostro tempo. Che cos'è il tinderismo? Non è soltanto l'utilizzo di Tinder, ma il rovesciamento acritico, istintivo e quasi illusoriamente positivo del pubblico nel privato e del privato nel pubblico. Ed è un casino incredibile che secondo me sta creando grandi problemi ed è legato alla pornoidolatria. Che cos'è la pornoidolatria? Vi leggo direttamente dal libro. Ho scritto a un certo punto: la chiamo pornoidolatria perché da un lato squaderna acriticamente la vita privata e più intima dell'idolo, che viene denudato fino all'osso per essere visto come l'individuo normalissimo che è. Dall'altro penetra negli interstizi più privati e nascosti dell'idolatra, che non riesce più a separare la propria sfera interiore ed emotiva da quella del rapporto di idolatria, rimescolandoli continuamente in un minestrone di patemi d'animo, stress e coinvolgimenti emotivi, i quali gettano nella confusione più totale tanto la sua esperienza virtuale quanto la sua vita reale. Ecco, il tinderismo è una delle manifestazioni della pornoidolatria, in cui non solo non c'è più la capacità di tenere nascoste, private, le cose intime, ma addirittura a volerne sempre di più delle cose intime degli altri. Ed è una pornografia dell'idolatria che crea, secondo me, delle problematiche mentali e relazionali fortissime. Però poi, se volete saperne qualcosa di più, c'è il libro. Ecco, nelle scorse settimane ho trovato un po' di cose abbastanza problematiche che parlano proprio di questa tendenza. Vorrei partire da un post che ho trovato su Instagram di una sessuologa. Non voglio dire il nome perché non voglio insomma fare pubblicità a queste cose qua, però trovo questo post che mi avete mandato, in cui lei fa un video nel quale su un sofà, su un divano, fa il gesto, praticamente fingendo di masturbarsi, e dice: POV. Succede che vieni, cioè hai un orgasmo, pensando a un altro, ma hai fatto terapia e sai che le tue fantasie non mettono in pericolo la tua relazione. Ora, questa è una persona che parla appunto di sessuologia, di relazioni, di serenità nella sessualità e via dicendo. E questo tipo di storia manifesta delle problematiche incredibili che, ben lungi dal risolvere la sessualità delle persone, rischiano di farla esplodere. Perché? È un post delirante in quanto, in primo luogo, certamente se tu ti masturbi pensando a un altro o a un'altra, quella cosa in sé per sé non andrà a minare la relazione che hai. Ma scriverlo pubblicamente in un post su Instagram sicuramente metterà a repentaglio le tue relazioni. Ora, io non so se questa persona ha una relazione con qualcuno, però quel qualcuno dovrebbe non essere contento di questi post. Per quanto si possa dire, beh, ma è il suo lavoro, è soltanto una messa in scena, comunque non sono dei bellissimi effetti psicologici su una persona che magari è innamorata di questa. Però vabbè, questi sono affari suoi. Solo io vi consiglio: non dite mai pubblicamente che vi masturbate pensando a una persona diversa rispetto al vostro partner, perché quel partner non sarà contento. E infatti questo è il secondo problema: è una sessuologa. Quindi, in qualche modo, oltre a fornire strumenti critici per migliorare la propria vita sentimentale, dovrebbe anche dare un buon esempio. Ecco, quel post è un esempio sbagliato. Non solo perché, guarda, la mia psicologa sessuologa dice pubblicamente questa roba, può tramutarsi, soprattutto per persone fragili legate alla pornoidolatria di quest'epoca, in "lo faccio anch'io". Racconto, magari non su Instagram davanti a migliaia di persone, però racconto, non so, alle mie amiche, ai miei amici che mi masturbo pensando ad altri. Non è una buona idea, non fatelo. Quella è una cosa che va tenuta privata, è normalissimo. avere delle fantasie su altre persone, ma non è normale squadernarlo al mondo intero. E qui si arriva al terzo punto problematico. Nessuno parla degli motivi per cui si pensa ad altre persone. Allora, c'è una tendenza, che io vedo anche in alcuni psicologi, psicologhe, e l'ho vista molto negli ultimi mesi, a creare contenuti in cui ti viene detto, tipo, ci sono messaggi deliranti, tipo, non so, il tradimento fa bene alla coppia, tradire è una cosa che succede, va normalizzata. Ora, al netto di tutto quello che può essere discutibilissimo, perché la motivazione più elevata di rottura di coppie, anche di lungo corso, è proprio il tradimento. Però lasciamo perdere che è una cosa che fa soffrire, crea problemi. Però ci sta che uno psicologo abbia bisogno di farsi un po' di visibilità dicendo cose controverse. Il punto è che se tu sei un bravo professionista, non dovresti dire il tradimento è questo, oppure pensare a qualcun altro masturbandosi è bene. No, perché tutto sta nella motivazione che ti porta a quello. Cioè, faccio un esempio. Se io mi arreco piacere sessuale in autonomia pensando a una persona diversa rispetto a quella con cui ho una relazione, perché lo sto facendo? Perché se io lo sto facendo in quanto, non so, la mia fantasia vaga e va bene così, va bene che nella fantasia ci sia questa cosa qua, va bene, ok? Quella cosa tanto non la saprà mai nessuno se non la mia coscienza, non ho tradito nessuno, quindi va bene. Ma se io fantastico su un'altra persona perché la desidero, è magari una persona con cui ho una relazione più stretta, quindi non è una persona di fantasia, ma qualcuno della mia vita. E due, fantastico su un altro perché non desidero più il mio partner, perché magari, non so, mi sono stufato della nostra sessualità, oppure è stressato, ha problemi sul lavoro e non lo desidero più, e abbiamo problemi della coppia. Ecco, fantasticare su un'altra persona, vantandosi del fatto che questa cosa non crea problemi nella relazione, ma quel fantasticare è legato al fatto che la mia relazione ha dei problemi, questo è tossico. Così come il tradimento. Se io tradisco perché una sera ero ubriaco e ho fatto una cazzata, vabbè, quella cosa non ha significato. Certo, farà comunque soffrire, ma può essere addirittura un momento di superamento di altre difficoltà. Ma se io tradisco perché non desidero più l'altra persona e faccio questo atto perché l'altra persona, io non la voglio più sessualmente, ha problemi psicologici, stress e via dicendo, è un problema grosso, capite? Quindi questo tipo di contenuti sono problematici perché ti allontanano dall'idea del parlane col tuo partner, desideri qualcun altro, parlane col tuo partner, hai tradito, parlane col tuo partner. Si salta questa cosa che è privata, intima e che dovrebbe essere segregata dalla pubblica visione per un squaderno pubblicamente. Questo è il tinderismo. Ogni mia emozione, ogni sentimento viene subito messo a disposizione del pubblico. Ed è un problema perché in realtà tante persone giovani vedono questi contenuti e pensano che sia la cosa giusta da fare. E invece non è così. E il mio pubblico di tredicenni forse lo capirà con questo tipo di video. Non credo. Di solito è molto difficile che questo tipo di video arrivi a un pubblico molto giovane. Però c'è un altro contenuto che ho trovato negli scorsi giorni. Ed è un contenuto che ha avuto una certa visibilità. Ed è un articolo del Post. Ora, io ho stima del Post. Però quando mi trovo certe cose, mi cascano le braccia. Capisco che adesso loro hanno tanta visibilità, molti più redattori. Però ragazzi, un po' di controllo. Perché c'è questo articolo che è sinceramente un delirio completamente sbraccato. Si intitola Contare gli incontri che contano. Vi leggo la didascalia, il sottotitolo. Dice, dall'appuntamento uno dal... Allora, aperte virgolette, ok, c'è la redattrice, di cui non voglio neanche fare il nome, comunque la trovate, metto il link dell'articolo in descrizione. Dall'appuntamento 1 e dal 2 sono scappata con una scusa. Il tizio numero 3, mentre eravamo sdraiati a letto, ha fatto una battuta transfobica. Con il quinto ho deciso che non sarei più uscita dopo averlo visto riporre le sue cuffiette in una custodia a forma di minion. Il quarto rispondeva ai miei messaggi dopo 12 ore. Mi fa sentire meglio ridurli ad aneddoti da raccontare alle mie amiche e da trattare con sufficienza così in questo pezzo? Se fossi più coraggiosa o semplicemente più social, mi divertirei anche io nel filmare un dating wrapped, adesso vi faccio capire di cosa si tratta, da dare in pasto ai miei pochi follower. Ora, questo articolo è... Io non so come si faccia a dare spazio a certi deliri, ragazzi, perché veramente sono proprio... cioè, è proprio dannosa questa roba qua, ok? Che cos'è il dating wrapped? È una tendenza, un trend, soprattutto negli Stati Uniti, dove principalmente su TikTok ci sono queste influencer che fanno come lo Spotify Wrapped, che è quel momento dell'anno in cui uno mostra tutti gli album, gli artisti, le canzoni che ha ascoltato di più durante l'anno. Ecco, si fa la stessa cosa con il dating, quindi con gli appuntamenti di Tinder o delle applicazioni di dating. E quindi ci sono quelli che fanno letteralmente la classifica degli appuntamenti, di solito etichettando ogni appuntamento in quel modo lì, cioè quello che faceva quello che diceva quell'altro, quello che va a quell'abitudine, e li classifichi. Io, prima di fare questa live, mi sono un po' informato, sono andato a vedermi qualche video di Dating Wrapped, ed è, mi sembra, l'esplosione del reparto neurologia, cioè nel senso siamo di fronte a delle persone che palesemente hanno dei rapporti estremamente parasociali e che vivono palesemente quegli appuntamenti non tanto con l'idea di conoscere la persona, ma di usare questi esempi per fare engagement sui social. Ecco, questo è il tinderismo. Io vivo un'esperienza, magari intima, un appuntamento, magari anche in cui si finisce per arrivare in seconda o terza base, quindi una cosa molto intima e privata, ma non la faccio con l'idea di avere una relazione. La faccio con l'idea dell'engagement che il racconto che ne farò causerà alla mia community. Ecco, il Dating Wrapped è una, secondo me, malattia mentale, cioè nel senso, non voglio essere completamente onesto, io ho guardato video di queste persone e ho detto mamma mia, spero di non capitare mai fra le grinfie di una persona del genere, e sono, non voglio fare sessismo, ma sono praticamente tutte donne che lo fanno, ok? E dicono delle cose terribili, che se un uomo facesse quella cosa e pubblicasse un video usando il loro gergo, le loro etichette, verrebbe subito arrestato per misoginia manifesta. Ragazzi, siamo di fronte a delle cose terrificanti. Non è il caso di questo articolo, perché qui l'autrice almeno è un po' più moderata. E voglio leggervi alcune parti di questo articolo, ok? Adesso non vi faccio vedere tutto l'articolo, recuperatelo, però. Fa un esempio di Dating Wrapped e parla di questa influencer, la quale dice «Benvenuti nel mio shit show». Già questo, shit show, cioè spettacolo di merda. E racconta che nella prima slide ci informa che nel 2023 ha avuto 27 appuntamenti, 17 con degli uomini e 10 con delle donne. Nella slide successiva, quindi anche col PowerPoint e tutto, c'è un grafico a torta che segnala con quanti fra questi 27 non si è rivista mai più, con quanti ha avuto più di un appuntamento, con quanti si è vista più di 5 volte, e conclude informandoci che adesso sta uscendo con The Chosen One e che le cose tra di loro vanno bene. C'è chi valuta i baci dal peggiore al migliore, chi calcola quante persone l'hanno fatto piangere, chi li raggruppa secondo il loro segno zodiacale o il lavoro, le attività che hanno svolto quando si sono incontrati. Tra gli americani scopro va di moda fare lunghe passeggiate durante l'appuntamento. Fra gli americani? Cioè, non ho capito. Io qui sono scoppiato a ridere, perché in che senso? Non è un modo normale di fare un appuntamento, passeggiare, non so, un parco, roba... Cioè, l'autrice di questo articolo, che appuntamenti ha avuto nella sua vita? Ah, ok. E continua l'articolo. Se qualcuno degli uomini vedrà questo video, scrive nella didascalia del suo post la TikToker, voglio che sappiate che non siete speciali e siete solo un numero per me. Che già questo dice, ok, fermiamoci un secondo. Qui si tratta di una TikToker molto famosa, che ha milioni di follower, e che probabilmente verrà anche conosciuta da alcuni di quelli che escono con lei. Scrivere pubblicamente una cosa del genere e fare il Dating Wrapped significa avere due conseguenze fondamentali. La prima è quella che ho già detto, cioè lei ad ogni appuntamento che farà non penserà a conoscere quella persona, a crearsi un'intimità, ma penserà al vantaggio che quell'appuntamento porterà sui suoi social. Ma dall'altra parte, l'utente che esce con questa TikToker è probabile, magari, che venga a conoscenza di questo suo progetto. Sarà fortunato se ne verrà a conoscenza prima di uscirci insieme, perché in primo luogo potrebbe dirgli «Oh, cara, vaffanculo, non voglio diventare un tuo numero sul taccuino», oppure potrebbe, visto che tutti quanti ora sono malati mentalmente in questa cosa, dire «Oh, voglio entrare nel Dating Wrapped di questa persona» e magari essere come dentro un reality show e dire «Vediamo se sceglierà me». In ogni caso sarà un disastro. E questa conseguenza secondo me è terribile, perché significa che da ambo le parti non ci sarà la possibilità di un incontro effettivo e tu entri in questo vortice per cui ti sarà impossibile gestire una relazione e magari tu incontri la persona che poteva essere, non dico quella giusta, però con cui sarebbe stato bello avere qualcosa, ma non ci saranno i presupposti, perché il presupposto di una buona relazione è l'intimità, la confidenza, il costruire un ambito chiuso agli occhi del pubblico. Se perdiamo questa roba, non abbiamo più la capacità di avere buone relazioni. E l'autrice dell'articolo continua e dice: provo a dirlo anch'io alle persone della mia lista. I vostri nomi qui sopra sono per mera volontà documentaria. Non siete speciali, siete solo un numero per me. Io non so cosa dire. Cioè, immaginatevi questa che si è fermata nell'articolo. Se il tizio con cui esce e con cui magari finisce per avere, che ne so, arrivare al quinto o sesto appuntamento, scopre questo articolo, dopo esserci uscito dirà: ah, ma sono un numero per te. Cioè, non ha senso. Questa è una pietra tombale a priori sulle future relazioni di questa persona, che continua a raccontare e fa il suo dating rap. Lo dico al ragazzo 5 che ho incontrato all'inizio dell'estate a una festa e mi ha fatto ricordare perché non è quasi mai una buona idea uscire con degli attori. Attori erano anche il numero 4 e l'11, non è colpa mia, avevo il pigneto. Lo ribadisco anche al ragazzo 7, al 6, al 12 e al 3. Di voi non ricordo quasi nulla, siete stati una parentesi fiacca della mia settimana. Ho parlato di voi alle mie amiche solo giorni dopo il nostro incontro e di sfuggita mentre bevevo una birra. Vi ho chiamati quello lì. Non mi è dispiaciuto non rivedervi. Non ho provato con voi essere simpatica, brillante, distaccata, in quel modo cool che non mi riesce mai. Quindi anche con questa conclusione un po' edgy, io non riesco ad essere cool, però faccio sul post il mio dating rapt. E è arrivato a questo punto dell'articolo, ho detto io non volevo neanche parlarne, ok? Però poi leggo il finale, ragazzi. Il finale è un capolavoro totale. Allora, facciamo vedere perché è un po' lunga, quindi vorrei prenderla e guardarla insieme a voi questo finale. Allora, non ve lo leggo tutto, però ve lo riassumo. A un certo punto, dopo quell'exploit di, per me, ripeto, delirio, non voglio insultare niente, ma è un delirio quell'articolo lì, racconta del fatto che la sua psicologa la contatta e così si mettono d'accordo sull'appuntamento, ok? Quindi, quando ci rivediamo, lei, l'autrice, dice ci rivediamo fra un mesetto, sbrigativa, e la psicologa dice nel frattempo avevo bisogno che mi desse un compito, che è quello che succede alla fine di ogni seduta. Ci ho pensato un po' su e poi mi ha guardato fissa. Ha detto con un sorrisetto, beh, prova a non andare a letto con nessuno se non lo conosci da un po'. Mi sembra veramente una roba puritana, è la sua risposta. E qui lei parte in un ragionamento che mi fa sperare. Dico, oh, aspetta, forse ci risolleviamo. Forse arriva a ragionare sul fatto che non è il caso di avere l'atteggiamento a priori da dating rapt e quindi vedere persone per alimentare quella lista, pensando già a priori che tanto verrò delusa da quello che mi trovo di fronte. E quindi comincia a dire, parla di Sabrina Zohar, che è una relationship coach, che parla di intentional dating, cioè frequentare qualcuno con consapevolezza. E quindi parla di questa cosa, che bisogna buttarci con consapevolezza nel mondo del dating, con l'intenzione di conoscere veramente qualcuno. E io sento rinascere un po' la speranza e dico, dai, ti prego, sì, fai che questo articolo vada verso una cosa positiva, vada verso il dire tutto quello che ho scritto finora è una stronzata. E invece ci vuole un atteggiamento diverso. E c'è anche una critica alla hook cup culture, cioè la cultura che incoraggia le storie di una notte, gli incontri casuali, la quantità a dispetto della qualità. E continua. E poi, però, un po' come qualcuno che ha una dipendenza e ci ricade dopo un momento di disintossicazione, dice, poi faccio l'errore di dare un'altra occhiata alla nota sul telefono, la lista che nel frattempo si è allungata ed è arrivata a 6 persone in più, quelle con cui sono uscita nel 2024. Dall'appuntamento 1 al 2 sono scappata con una scusa. Il tizio numero 3, mentre eravamo sdraiati a letto, ha fatto una battuta transfobica senza sospettare che il mio coinquilino Leone è un ragazzo trans. Con il quinto ho deciso che non sarei più uscita dopo averlo visto riporre le sue cuffiette in una custodia a forma di Minion. Il quarto rispondeva ai miei messaggi dopo 12 ore. Qui faccio un attimo una pausa. Capite che sono tutte cose da engagement social? Sono tutte frasi e atteggiamenti volti a far ricondividere questo articolo. Perché la battuta transfobica non ci ha detto in quale contesto fosse, se magari si collegava a un discorso prima. Certo, è fastidiosa. Ma tu mi hai detto soltanto che è transfobica e che il tuo coinquilino è un ragazzo trans. Non mi hai detto il contesto in cui questa cosa è avvenuta. La cosa dei Minion è una cosa talmente stupida. Cosa vuol dire? Magari è un futuro premio Nobel, ma come tutte le persone intelligenti c'ha qualche difettuccio. Cioè tu mi stai dicendo che non vuoi uscire con qualcuno perché c'ha la custode dei Minion. Cosa direbbero di me le ragazze quando vedono il mio portafoglio di Super Mario, ok? Però insomma nella vita me la cavo abbastanza, non è che sono proprio... Cosa vuol dire? E continua. Mi fa sentire meglio ridurli a questo, ad aneddoti da raccontare alle amiche, da trattare con sufficienza in questo pezzo. Metterli tutti in fila, quei nomi dall'1 al 12, notare che in fondo potrebbe esserci un pattern, individuare le mie classificazioni. Potrei riderci su e provare a fingere che l'allungarsi della lista non corrisponda in qualche modo a perdere la speranza. Ma non l'hai persa per la lista la speranza. Tu fai la lista perché l'hai persa la speranza. E questo è il punto. È un rovesciamento di causa-effetto. Ecco il tinderismo. Eccolo qua. Vedete, questo articolo, io lo volevo leggere perché è il tinderismo. Cioè, tu non hai perso la speranza perché hai incontrato uomini sbagliati. Tu hai perso la speranza per altri motivi, credo soprattutto per il rapporto con la popolarità, è quello che io sostengo in questo libro, e quindi vedi negli uomini tutte occasioni di engagement. È un rovesciamento psicotico che va assolutamente denunciato. Questo è l'atteggiamento che frigge non soltanto la capacità di avere relazioni, perché evidentemente l'atteggiamento a priori è quello sbagliato e non quello che accade negli appuntamenti. Dopotutto, dice, compilare queste liste, dare consigli su quanto tempo devo passare prima di baciare qualcuno, risponde allo strenuo e invincibile desiderio di dare un ordine all'assoluta casualità con cui avvengono gli incontri umani. Trovare un senso, ridimensionare quella parte della vita in grado di renderci così vulnerabili. Ma non è vero neanche questo, perché questo atteggiamento ti rende vulnerabili. E poi il finale, che è un capolavoro, ragazzi, scusatemi, ma è una lunga lettura, perché merita. Forse sarebbe meglio togliersi dalla testa le liste. È vero, le tattiche, è vero, l'assurdo gioco di potere che si instaura intorno ai rituali di corteggiamento. Trovare la pace e concentrarci su noi stesse, fare una cosa chiamata The Centering Man. Oh, è tutta colpa degli uomini egocentrici. È tutta colpa di quello con la custode dei minion che vuole essere al centro dell'attenzione. Come se questa autrice non volesse essere al centro dell'attenzione di tutti gli uomini che leggono questo articolo, che ricondividono questo articolo e che dicono lei sì che ha capito. Gli uomini non sono importanti. Non è importante cosa pensano di noi, se gli piacciamo o no. Ma no, è evidente, tu non vuoi piacere a nessuno con questo cazzo di articolo. Se ci trovano attraenti o no, se vogliono uscire per una seconda volta con noi oppure non vederci mai più. Contemplare con serenità un futuro da single, il fatto che potrei non trovare mai qualcuno con cui sentirmi al sicuro come quando sono sola. Decentrare gli uomini dalla mia vita. Io pensavo che l'inizio dell'articolo fosse devastante. Ragazzi miei, posso farlo. Mentre mi spazzolo i capelli dentro in doccia. Due passate di shampoo e poi i capelli umidi in posa con la cintura dell'accappatoio per far venire i boccoli. E i boccoli per cosa cazzo li fa? Vabbè. Ho molte cose da fare, tanti amici incredibili, un lavoro di cui sono innamorata, possiedo una bicicletta rossa nuova di zecca, mi dico mentre metto il mascara e poi il blush. Vivo in un quartiere che adoro, la mia migliore amica è anche la mia coinquilina, non mi manca niente per essere felice, affermo tra me e me chiudendo la porta alle mie spalle, in ritardo per l'appuntamento con il numero 7 del 2024. Prima di salire in bici, mettere la borsa nel cestello, due giri intorno al manubrio perché non voli via, do una rapida occhiata al telefono nell'ansia di controllare i segnali dell'unico ghosting che non sono riuscita disposta a sopportare, quello della mia psicologa. È tutta colpa degli uomini, capito? Cioè, nel senso, è tutta colpa degli uomini. Non è colpa del fatto che hai un atteggiamento a priori che ti porta a vedere già di per sé gli uomini come dei numeri, come delle etichette stupide. Cioè, ragazzi, io raramente ho letto un articolo così misandrico, perché veramente questa è pura misandria. Non solo lei dimostra, con i suoi atteggiamenti e le parole, di essere A, dipendente da un contenuto tossico come i dating wrapped. È tossicità di cui lei ammette di essere dipendente. Glielo dice pure la psicologa. Ma non è quello, evidentemente. Non solo, poi, viene detto chiaramente che tutti gli appuntamenti a priori vengono messi in una lista e via dicendo. No, è colpa degli uomini e quindi bisogna decentrarsi, decentralizzarsi dagli uomini, perché in fin dei conti devi rimanere da sola. Mi sembra che questo sia l'atteggiamento perfetto per minare alla base qualsiasi relazione. Però di nuovo, non voglio essere troppo cattivo, cioè nel senso non è neanche il problema di questa ragazza, il problema è chi ha pubblicato questo articolo, cioè ma questo articolo è passato attraverso qualcuno che gli dicesse amica mia, ma che cazzo stai dicendo? No, vabbè, ma questo è un altro discorso. Il punto essenziale è che questo atteggiamento è molto, molto, molto presente e mi preoccupa, perché mi sembra che soprattutto nelle persone molto giovani ci sia un'angoscia, un'ansia molto forte nell'incapacità di costruire durature relazioni. Perché capite, se, e questo è un altro aspetto del tinderismo, se è un appuntamento, una persona tu la scarti perché c'ha la custodia dei minions, che cosa accadrà dopo 9 mesi di relazione? In cui, per esempio, scoprirai che quella persona ha un fratello malato a cui deve dedicare molto tempo. E questa cosa ti potrebbe mettere di fronte a un problema, di fronte a sacrifici da fare. Che cosa accadrà quando, durante una relazione che magari sta andando bene, le tue aspettative, che qui sono fortissime, verranno contraddette per una cosa molto più seria rispetto alla custodia dei minions? Il tinderismo trasforma la relazione nel trovare qualcuno che corrisponda alle mie aspettative. Non solo. Al trovare insopportabile, tutto ciò che esula dalle mie più rosee aspettative. E questo, signori, è la diseducazione sentimentale, relazionale, più drammatica che io abbia mai visto nella mia vita. Mascherata da articoletto simpatico. Questo articolo è una merda. E bisogna cercare di dire: il tinderismo, che si manifesta in questi modi, è deleterio ed è il motivo per cui poi le persone non riescono ad avere relazioni sane. Non riescono ad accettare il fallimento di una relazione. Non riescono a gestire la serietà di una relazione. Il tinderismo scambia l'esperienza con l'aspettativa. E accade questo. Accade che tu ti convinci che, avendo incontrato solo persone che non corrispondono alle tue aspettative, il problema siano le persone. E invece non è così. Il problema sei tu. Sei tu che con il tinderismo, la porno idolatria, hai messo le tue aspettative come guida delle tue future relazioni. E signore e signori, questo è un piccolo giretto all'inferno da cui difficilmente se ne esce sereni. E basta. Io credo che fosse questo quello che volevo dire, sperando di non essere stato troppo pesante, sperando di aver messo insieme qualche ragionamento utile. Non guardate i dating rap. Fidatevi, l'ho fatto io per voi, così voi non dovete farlo. Sono fra i contenuti più terrificanti che abbia visto nella mia vita. Ne sono uscito con un po' di angoscia. E basta. Credo di aver detto tutto. Quindi, allora, per chi è in live non uscite, lo sapete, adesso rispondiamo a qualche domanda. Per chi insomma invece è in differita, condividete la puntata, fatela conoscere a chi magari potrebbe trarre qualche vantaggio da questi ragionamenti, e se vi masturbate pensando ad altre persone, non ditelo sui social davanti a migliaia di persone. È una cattiva idea. Grazie mille per l'ascolto, ci vediamo alla prossima e buona giornata.